stando a quanto è stato ricostruito, proprio il caso di Nada serviva alla ditta di Ginevra per dire: guardate, noi abbiamo causato tutti questi danni a questa persona, la sua società è quasi fallita, il suo nome è distrutto.
Usano proprio queste parole qua, l'obiettivo è distruggerlo, l'obiettivo è paralizzarlo. The target remains paralyzing him, finishing him, destroying him.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Il Mondo Là Fuori.
C'è un'azienda basata a Ginevra, nel quartiere dell'Eso-Vive, che fa dei lavori di intelligence per conto di persone ricche o di governi addirittura. Il suo modello d'affari è danneggiare la reputazione di una persona o di un'azienda facendo campagne negative sui social media o facendo arrivare ai giornalisti delle soffiate, e molti giornalisti, anche di grandi testate, ci sono cascati. Una delle persone finite nel mirino dell'azienda ginevrina si chiama Hazim Nada. Ha un'azienda di trading di materie prime a Lugano, azienda che è quasi fallita proprio in seguito alla macchina del fango orchestrata contro di lui.
Qui c'è un soggetto che lavora per un governo terzo per distruggere realtà presenti tra la Svizzera e l'Europa, ma proprio l'intento è quello.
Gian Rubiani, tu hai incontrato Hazim Nada e soprattutto hai avuto per mano dei documenti molto rilevanti per capire chi voleva rovinare la sua reputazione e perché voleva far fallire le sue attività. Allora spiegaci chi è Hazim Nada.
Hazim Nada è figlio di Josef Nada, è nato e cresciuto a Campione d'Italia, ha fatto le scuole in Ticino e ha fondato nel corso degli anni una società di trading, come dicevi, la Lord Energy, una società di trading di petrolio che stava tra l'altro diventando molto grande a livello europeo e non solo, aveva anche succursali negli Stati Uniti, lui è cittadino statunitense anche. A un certo punto ho cominciato a notare, soprattutto online, una serie di articoli che uscivano nei confronti della sua azienda, della sua persona, in cui venivano accusati di essere una sorta di braccio finanziario dei fratelli musulmani.
I fratelli musulmani sono un movimento politico globale, vecchio movimento fondato nel 1928 in Egitto, e lo scopo è quello di creare uno Stato basato sui principi islamici. Durante gli anni degli attacchi terroristici islamisti, anche i fratelli musulmani sono stati sospettati di voler sovvertire la democrazia, di colludere con il terrorismo. In realtà è una grande organizzazione globale dove alcune frange sì hanno colluso con dei movimenti islamisti terroristi, ma dove la base è qualcosa di diverso.
La cosa interessante è che Hazim Nada è figlio di Josef Nada. Chi è Josef Nada? È stato veramente considerato per molto tempo il portavoce dei fratelli musulmani in Europa, una delle persone più influenti in Europa dei fratelli musulmani. Dopo l'11 settembre Nada finisce sulla blacklist delle persone sospettate di sostenere il terrorismo. C'è rimasto fino al 2009, dopo una lunghissima battaglia giudiziaria anche in Svizzera.
Anche perché lui aveva una banca, no? Josef Nada,
sì.
Papà aveva una banca e si sospettava questa banca di finanziare il terrorismo.
Una banca, la Altaqua, a Lugano, che aveva creato con un socio d'affari Ali Imat, anche lui finito sulla lista, appunto, su questa blacklist per una decina di anni.
Quindi considerati dei terroristi, dei finanziatori occulti del terrorismo, poi cos'è successo?
2009 vengono tolti da questa lista, dichiarati non terroristi, e la situazione per loro si normalizza.
La Corte Europea di Giustizia ha indagato e ha stabilito che non ci sono stati legami e nessun finanziamento con il terrorismo.
La stessa cosa è successa in Svizzera, anche qua c'è stato un decreto d'abbandono fondamentalmente da parte del Ministero Pubblico della Confederazione, anche lì dopo anni. Cosa succede? Succede appunto che a un certo punto la ditta di Azim Nada finisce sull'orlo della bancarotta. Questo tra il 2017 e il 2021 perde praticamente tutti i contratti che ha, e soprattutto le banche svizzere, le banche di Lugano, gli chiudono i conti alla società, all'Orda Energy, chiudono i conti ad Azim Nada e chiudono i conti praticamente a tutta la sua famiglia.
E questo in seguito solo a questi articoli?
Ci sono articoli, Azim Nada sostiene però che c'è stato anche altro, ci sono stati dei probabili pedinamenti, ci sono stati forse dei tentativi da parte di terze persone di contattare le banche spacciandosi per lui, chiedendo informazioni, a volte forse anche ottenendole. Questa ditta di Ginevra è riuscita per esempio a ottenere documentazione da parte dell'ufficio del registro di commercio ticinese, documentazione anche piuttosto sensibile.
Poi inizia ad avere tutta una serie di cose strane che iniziarono a succederci, tutte le comunicazioni che ho avuto con gli enti in Ticino, registro di commercio eccetera, hanno preso accesso a quello, so che hanno cercato di contattare le autorità fiscali, hanno iniziato a contattare alcune dei nostri fornitori spacciandosi per me.
Ma allora cerchiamo di capire, c'è questa ditta ginevrina che prende di mira Azim Nada e quindi cerca di ottenere tutti i dati possibili su di lui, quindi il registro di commercio, cos'altro, cos'è che ha cercato di ottenere?
Di tutto, nel senso che stavano tentando di creare una rete di persone che avevano legami in Europa con i fratelli musulmani oppure con il Qatar.
Il rischio dell'associazione l'ho sempre preso in considerazione. Eravamo a Lugano, personaggi che parlano bene l'arabo, sono veramente introvabili. Lord Energy con tutte le sue sussidiarie ha impiegato 41 persone, di quelle 41 4 erano musulmane. Mai dato un centesimo a una realtà collegata ai fratelli musulmani.
Anche nella documentazione interna di questa società, loro dicono fondamentalmente: noi sappiamo tutto di tutti.
Andarono a cercare di intaccare le pagine Wikipedia dei nostri clienti, dei nostri banchieri. Per esempio, se vai nello storico di Credit Suisse, vedrai che c'è proprio una sezione dello scandalo di Lord Energy. È assurdo, perché con tutte le cose che fa un colosso come Credit Suisse, far sì non solo che diventiamo tossici noi, ma chiunque lavori con noi inizia a diventare tossico.
Tutto di tutti, quindi immagino mail, telefonate, rubate, hackerate.
Nada sostiene di no. Dice che aveva preso precauzioni, crede che il suo computer non sia stato hackerato, non ci siano riusciti.
Alors, pour bien comprendre, vous l'avez rappelé, c'est une entreprise genevoise spécialisée dans le renseignement. Elle a collecté des données et organisé des campagnes de dénigrement contre des personnes soupçonnées d'être proches du Qatar ou des frères musulmans.
Come si è accorto? Quando ha capito che le cose cominciavano a girar male?
Quando ha cominciato a ricevere informazioni strane, per esempio dopo una telefonata che non aveva effettuato lui, ha ricevuto per esempio un messaggio dalla compagnia telefonica che gli chiedeva di valutare la qualità della telefonata, e allora ha detto: ma non ho chiamato nessuno, come mai mi arriva questo messaggio? Anche appunto con dei feedback dalla banca per dei contatti che non ha mai avuto e quindi evidentemente ha avuto qualcun altro. Si sospetta anche che questa società di Ginevrina abbia assunto degli investigatori privati ticinesi qui per indagare su di lui. E quando ha cominciato a vedere che questa documentazione che veniva raccolta finiva su siti internet di portali, all'inizio soprattutto in Africa e in Medio Oriente, poi anche in Svizzera, in Ticino, è stata una vera escalation.
In tutto questo abbiamo visto che ci sono anche dei giornalisti di testate molto autorevoli e ci sono anche degli esperti di terrorismo che in un qualche modo sono entrati in contatto con questa ditta ginevrina e che hanno un po' contribuito a questo lavoro di discredito.
Sì, credo sia importante ricordare che erano anni in cui c'era grandissima attenzione sul terrorismo, c'era lo Stato Islamico, c'erano i foreign fighter che partirono da qua, c'era veramente la stampa in Occidente era veramente molto attenta a questo tema. Ci sono stati dei giornalisti che hanno collaborato con questa agenzia di Ginevra per contribuire alle campagne mediatiche e per contribuire alla costruzione di questa rete di persone accusate dall'agenzia ginevrina di far parte appunto di questa rete Qatar e Fratelli Musulmani, rete che tra l'altro alla fine è arrivata a unire circa 1000 persone in Europa, tra cui anche persone che con i Fratelli Musulmani non hanno assolutamente nulla a che fare, per esempio il vescovo di Brescia, per intenderci.
Pour réaliser cette mission secrète, eh bien, a pu compter sur des journalistes en Suisse et en Europe.
C'è un giornalista di Le Temps, ad esempio, che è entrato in questa cosa e chiaramente anche per una banca, se c'è un articolo comparso non su un oscuro sito internet, ma un articolo scritto su Le Temps, fa un effetto completamente diverso.
È chiaro che soprattutto le banche oggi hanno una sensibilità incredibile su queste cose, perché poi ci sono anche le banche dati internazionali che vanno a controllare tutta la stampa, quindi anche un articolo che esce per esempio su un sito africano può avere una ripercussione su una società svizzera dal punto di vista bancario. Certo che se lo fa Le Temps o se lo fa un quotidiano affermato di cui ci si fida in Svizzera ha un effetto e può avere un effetto devastante, e ha avuto un effetto devastante. Dalla documentazione salta fuori anche altro. Salta fuori che ci sono giornalisti che fanno parte di questa campagna che non esistono, che usano pseudonimi, che sono giornalisti finti.
Hanno ottenuto dei soldi i giornalisti, quelli in carne ed ossa che collaboravano con questa agenzia?
Alcuni sì, alcuni esperti di islamismo hanno ricevuto dei soldi in cambio di consulenze. C'è stato anche questo aspetto, sì.
Azim Nadar, come ha vissuto tutte queste cose? Deve essere abbastanza devastante trovarsi come proprietario di una grande azienda di trading che va a gonfie vele, che si sta espandendo, e poi di colpo avere una campagna contro di questo tipo con tutti gli attori finanziari che ti voltano le spalle e con la tua fama che va completamente distrutta in quel periodo lì, no, dove c'era una grande attenzione su questo tema.
L'ha vissuta malissimo, io l'ho incontrato, era veramente a terra, ha passato anni terribili, ma anche perché aveva passato anni terribili già dopo l'11 settembre. Lui mi ha raccontato, io tra l'altro Azim Nadar l'ho conosciuto quando eravamo piccoli, abbiamo fatto un paio di anni a scuola assieme.
Dove?
A Lugano, tra l'altro in una scuola cattolica, quindi questo fa capire anche quanto ben difficilmente il padre poteva essere un estremista se poi manda il figlio in una scuola cattolica. Ma aveva già vissuto una situazione devastante nel 2001, dopo l'11 settembre. Lui era negli Stati Uniti a studiare all'università e dopo un discorso di George Bush figlio che parla del padre, il padre si ritrova in prima pagina al New York Times. Però lui dopo non ha mai avuto problemi negli Stati Uniti. Ha avuto quasi più problemi qui in Svizzera con le nostre autorità, quando hanno bloccato i conti, quando veramente il sospetto su di lui non è mai andato. Credeva probabilmente a un certo punto che questi fantasmi del passato se li era lasciati alle spalle, e invece improvvisamente no.
Quando succedevano queste cose, lui si è mai rivolto alla polizia, alle autorità?
Lui ha la prima denuncia che ha fatto era la denuncia al Ministero Pubblico cantonale ticinese, ha presentato una denuncia per diffamazione e ha portato le prove che qualcuno effettivamente lo stava controllando, lo stava seguendo. Il Ministero Pubblico ticinese ha aperto un incarto, ha fatto un'indagine, ha stabilito, per esempio, che questa agenzia ginevrina aveva chiesto documentazione all'ufficio dei registri cantonale. Dopo si è chiusa con un non luogo a procedere, anche perché ci sono tra l'altro delle email che ha raccolto il Ministero Pubblico della Confederazione, in cui si vede che questa agenzia di Ginevra chiede all'ufficio del registro di commercio documentazione su Azimnada. Dopodiché viene chiusa questa inchiesta con un non luogo a procedere perché, e questo ce l'ha confermato ancora il cantone recentemente, quello che c'è nei dossier del registro di commercio è pubblico, può essere consultabile da tutti e senza motivazione. Fino a quando, nel aprile 2021, Azimnada viene contattato da un gruppo di hacker che gli dicono: guarda, il tuo nome figura diverse volte in del materiale che abbiamo hackerato a una società, poi si scoprirà che questa società ginevrina. Sta di fatto che ottiene questa documentazione, comincia a spulciarla e capisce cosa c'è dietro. Conoscendo Azimnada personalmente, ho ricevuto questa documentazione. Qualcuno ha fatto avere parte della documentazione anche al portale francese Mediapart. Il portale francese Mediapart ha cominciato a fare degli articoli per conto suo inizialmente, poi ha creato questo consorzio internazionale, invitando per esempio la RTS, i colleghi della Svizzera Romanda. A un certo punto ci hanno invitato a partecipare, me e il collega Mattia Pacella del telegiornale, e a quel punto anche la RSI è entrata nel consorzio e abbiamo avuto la possibilità di partecipare al lavoro di Mediapart, che ha fatto un grossissimo lavoro di spulciamento, diciamo, di questi 17 gigabyte di materiale, qualcosa tipo 73.000 documenti che sarebbero stati hackerati, che erano negli archivi di questa società ginevrina praticamente dal 1998 al 2021.
Ma chi sono i mandanti? Chi ha chiesto all'azienda ginevrina e al suo titolare di prendere di mira e di rovinare Azimnada?
Stando alla documentazione hackerata, il mandante sarebbero persone dei servizi di intelligence degli Emirati Arabi Uniti.
Abu Dhabi Secrets, c'est le nom de cette enquête internationale qui, depuis vendredi, dévoile les actions secrètes des Émirats Arabes Unis en Suisse et en Europe. Une vaste opération d'influence orchestrée par une entreprise genevoise.
Stando a quanto è stato ricostruito, proprio il caso di Nada serviva alla ditta di Ginevra per andare dagli Emirati Arabi Uniti e dire: guardate, noi abbiamo causato tutti questi danni a questa persona. La sua società è quasi fallita, il suo nome è distrutto, i conti bancari sono stati chiusi. Questo è quello che siamo in grado di fare. C'è anche una cifra in questi documenti che gli Emirati avrebbero pagato alla società di Ginevra, si parla di 6 milioni di dollari per questo lavoro.
Allora abbiamo i servizi segreti degli Emirati Arabi Uniti, presumibilmente, che interesse avevano a fare tutto questo?
Sappiamo che soprattutto in quegli anni c'era una grossissima rivalità tra Emirati Arabi e Qatar. Il Qatar aveva offerto una sorta di tetto, di rifugio ai fratelli musulmani, quindi la volontà degli Emirati era probabilmente quella di andare a screditare il Qatar in Europa, e viceversa anche il Qatar ha fatto le stesse campagne contro gli Emirati Arabi. Era proprio una sorta di lotta tra potenze per portare avanti il loro soft power in Occidente.
Abbiamo visto che questa azienda ginevrina ha agito sempre sul bordo della legalità, molto spesso anche oltrepassandolo, gravissime violazioni della privacy, disinformazione, si è accaparrata dei dati in modo fraudolento, corrompendo, insomma, cioè l'ha sempre passata liscia. Ha avuto un processo in Francia, ma poi...
Allora, in Svizzera Noi abbiamo provato prima a sentire l'intelligence svizzero per capire, perché qui se per davvero c'è una società svizzera che agisce per conto di un servizio di intelligence straniero, in questo caso il sospetto, più che il sospetto, è che ci siano dietro gli Emirati Arabi Uniti. Il nostro sospetto era che ci fosse una violazione dell'articolo 272 del codice penale, che vieta alle società svizzere di agire per conto di stati esteri contro società o persone che vivono in Svizzera. L'intelligence svizzera ci ha rimandato al Dipartimento federale degli esteri, che è deputato a fare il controllo sulle agenzie di investigazione private. Ci hanno detto che non sono mai state fatte segnalazioni, che non è mai stata aperta una procedura. Non mettono in dubbio che in caso di segnalazioni potrebbero aprire un dossier. Abbiamo contattato a più riprese il Ministero Pubblico della Confederazione, ci ha risposto di non commentare in descrizione di stampa e poi ha aggiunto, questa è una frase un po' sibillina, dicendo che in caso di eventuali inchieste che riguardano lo spionaggio non rilasciano dichiarazioni. In Svizzera a quanto pare non c'è assolutamente nulla. C'è un dossier aperto in Francia a quanto pare e molto probabilmente arriverà un'inchiesta negli Stati Uniti, dove Azimnada vuole andare a presentare probabilmente nel distretto di Washington una causa contro la società ginevrina. Azimnada l'ha proprio presa sul personale. Adesso uno dei suoi scopi è quello di tirare fuori questa storia, di fare giustizia per evitare che una cosa del genere possa succedere ancora.
Azimnada oggi come sta?
Sta tentando di ripartire con Lord Energy, non è facile, non sarà facile. Mi ha raccontato l'ultima volta che l'ho visto che ancora un suo partner con cui stava per firmare un contratto aveva quasi firmato un contratto ancora recentemente e poi l'altro partner gli ha detto: ah no, perché abbiamo trovato degli articoli compromettenti su di te.
Provai a concludere un deal con una realtà e la loro compliance mi mandò proprio per sbaglio una comunicazione che doveva mandare solo internamente, dove dicono proprio: guardate che questi qua sono collegati ai fratelli musulmani, non possiamo lavorare con loro, eccetera.
Questa scia molto probabilmente non passerà mai, sarà veramente difficilissimo che riesca a ripartire con quello. Ha altre attività, sta provando a rilanciarsi anche in altri modi.
E l'azienda ginevrina continua a lavorare ed operare, per quel che tu sai?
Per ora sì. È chiaro che però anche la loro attività ne ha risentito di questa inchiesta, tant'è che hanno minacciato più volte e in più paesi europei cause civili e penali nei confronti dei giornalisti che hanno condotto questa inchiesta.
Per oggi Il Mondo Là Fuori finisce così. Hanno partecipato a questo episodio John Robbiani, che assieme a Mattia Pacella ha fatto l'inchiesta sul caso Azimnada. In studio c'è Yari Salvagno, la realizzatrice è Alessia Fontana e la post-produzione è di Daniele Sola. Io sono Bettina Müller, se vuoi ci sentiamo la prossima settimana. Se vuoi puoi mettere Il Mondo Là Fuori tra i tuoi podcast preferiti, così riceverai un messaggio quando ci sarà il prossimo episodio.
Il